It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Elena Esposito, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
E benvenuta, benvenuta qui nel posto delle parole per raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione, alcuni dei temi che lei presenterà al pubblico venerdì 18 settembre al Festival Filosofia di Modena. Elena Esposito racconterà il suo incontro condensando tutto quanto in una parola: algoritmi. Però il sottotitolo di questo incontro, un sottotitolo molto importante, previsione e opacità. Ecco, sono due parole importanti, soprattutto la seconda, perché nella parola previsione c'è anche necessariamente la parola opacità. Ma come mai la scelta di questi due termini legando al tema dell'algoritmo, Elena Esposito?
Ma i temi sono effettivamente collegati, anche se di solito il discorso non va in questa direzione, perché come spero di riuscire a spiegare anche brevemente, insomma, nell'incontro di venerdì, la nuova tendenza dell'uso degli algoritmi in direzione della previsione è anche una conseguenza del fatto che gli algoritmi tendono ad essere sempre più, come si dice, opachi. In realtà algoritmo è un tema un po' di moda che riprende molti dei dibattiti che sono stati sviluppati negli ultimi decenni parlando, diciamo, di intelligenza artificiale. Gli algoritmi sono le procedure digitali con cui si cerca di far svolgere dei compiti alle macchine. E il tema è diventato anche molto di moda perché negli ultimi, diciamo, 10 anni c'è stato uno sviluppo strabiliante in quella che sembra essere l'intelligenza delle macchine. Lo sperimentiamo nella vita di tutti i giorni. Gli algoritmi, come si tende a dire adesso, hanno imparato a svolgere dei compiti che per lunghissimo tempo erano riservati all'intelligenza umana. Sono in grado di partecipare alla comunicazione, di scrivere testi, di rispondere in modo competente. Cioè, apparentemente le macchine in questa nuova modalità algoritmica hanno superato da tempo il famoso test di Turing, che vorrebbe misurare la capacità delle macchine di ragionare, operare come gli esseri umani. Il punto interessante che io vorrei approfondire, che lei giustamente ha citato nell'introduzione, è che queste macchine riescono a farlo adesso al costo o nella condizione in cui il loro lavoro è diventato sempre più opaco, come si dice, o intrasparente, cioè in qualche modo incomprensibile per gli esseri umani. Gli stessi programmatori che progettano gli algoritmi, in moltissimi casi, come si dice con formule adesso di moda come deep learning o machine learning, così via, progettano delle macchine che poi lavorano in un modo che nel dettaglio è incomprensibile per i progettatori stessi. Per cui la sfida su cui si dibatte molto adesso è come riuscire, nonostante tutto, a utilizzare in modo controllato e proficuo delle macchine che spesso in qualche misura sfuggono e devono sfuggire al nostro controllo. Tornando alla domanda iniziale, la previsione è curiosamente legata a questo, perché in molti casi, avendo a che fare con macchine che sono in qualche misura incomprensibili, si deve rinunciare a utilizzarle per spiegare il mondo, per spiegare le procedure per cui le macchine vengono applicate, e si tende in campi molto diversi a spostarsi verso la previsione. Cioè l'idea, che chiaramente va discussa, va dibattuta anche nella discussione pubblica, è perché e in che misura delle macchine così che non sempre sono spiegabili, riescono però a produrre delle previsioni affidabili o che comunque ci servono in molti campi della nostra vita quotidiana.
Elena Esposito, lei insegna sociologia all'Università di Bielefeld e poi anche a Bologna. Ecco, parlare di sociologia e parlare di algoritmi tutto subito sembra di parlare di discipline e di argomenti che sono divisi in maniera quasi come se fossero dei cassetti. Ma è molto chiaro, è sempre più chiaro che questi cassetti sono comunque comunicanti, la filosofia, la sociologia, entrano a gran forza anche nel tema del linguaggio matematico. Lo raccontavamo poco fa insieme con la filosofa Roberta De Monticelli. Ecco, in che modo, dal suo punto di vista, per far entrare i nostri ascoltatori in dettaglio, la sociologia può entrare nel farci comprendere l'algoritmo?
Ma guardi, per farci comprendere l'algoritmo non necessariamente, ma per farci comprendere l'uso e la rilevanza di algoritmi, ritengo che il riferimento alle scienze sociali e alla sociologia sia sempre più importante. Le mie esperienze, lavoro molto proprio a gomito con dei programmatori che fino a qualche anno fa consideravano la sociologia come una specie di disciplina accessoria, non centrale, no? Ma adesso, quando gli algoritmi o queste nuove procedure intervengono di fatto nella nostra vita quotidiana, i programmatori stessi si rendono conto che un'analisi controllata dell'uso degli algoritmi diventa fondamentale. Le faccio un esempio a partire dalla mia ricerca. Io sto coordinando un progetto di 5 anni finanziato dall'Unione Europea sulla previsione algoritmica, che tratta proprio delle conseguenze sociali dell'uso degli algoritmi al fine della previsione. Un argomento che sembrerebbe molto tecnico, ma di fatto si basa proprio su competenze sociologiche. Noi vogliamo andare a vedere che cosa succede quando degli algoritmi che lavorano in modo molto diverso dalle tecniche predittive a cui noi siamo abituati, basate sul calcolo probabilistico, quando gli algoritmi vengono applicati in dei campi, in particolare noi ci concentriamo sulla medicina, sull'ambito del policing, cioè del controllo del crimine in ambito pubblico, e sull'assicurazione, cosa succede in ambiti di questo genere quando, anziché o insieme alle procedure probabilistiche che per noi sono più familiari, vengono utilizzate oggi delle procedure algoritmiche. E gli effetti sono dirompenti in un modo che richiede proprio la competenza del sociologo.
E qui si aprirebbe un esposito per quanto riguarda l'algoritmo, l'intelligenza artificiale, anche un passaggio obbligato proprio nel senso della gestione della democrazia, perché qui il tema si fa sempre più complesso e forse anche sempre più confuso, laddove lei dice algoritmi, previsioni e opacità. Ecco, in questa opacità, secondo lei, è corretto pensare anche a una difficile gestione della parola democrazia?
Beh, questo è uno degli aspetti appunto centrali che sono più dibattuti. Il retrotere è più complesso e più tecnico e riguarda poi la discussione, anche questa molto diffusa, sul cosiddetto bias, cioè i pregiudizi insiti nell'uso degli algoritmi. Come dire, semplificando molto il discorso, anche supponendo che gli algoritmi lavorino in un modo assolutamente corretto, cosa che ovviamente non è sempre garantita, i risultati non sono necessariamente equi o anche democraticamente accettabili o anche così privi di pregiudizi, perché ci sono un'infinità di fattori che non controlliamo, di cosiddetti bias, negli stessi dati, cosiddetti big data, che gli algoritmi utilizzano e le procedure con cui loro li trasformano, li elaborano. E considerato proprio che gli algoritmi sono, come si diceva, intrasparenti, il problema è, da un lato, controllare che gli algoritmi funzionino in modo corretto, ma dall'altro controllare anche il fatto che, supponiamo che il risultato sia corretto, non sempre è conveniente o adeguato alle esigenze della nostra società, in particolare in termini di equità, di democrazia, di controllo delle disuguaglianze sociali e così via. È un problema enorme.
È un problema enorme, quindi, proprio perché è un problema enorme dal suo punto di vista, Elena Esposito, quanto è necessario come non so più chi aveva osservato questa cosa, che in un mondo sempre più dominato dall'intelligenza artificiale è necessario ad avere più possibilità. Oggi dobbiamo avere più possibilità, perché più possibilità tecnologiche anche abbiamo e meglio riusciamo a gestire sia la nostra vita sia poi anche l'effetto sulla democrazia.
Ma gli algoritmi non vanno senz'altro demonizzati, bisogna evitare, come questo in tanti altri casi, di avere una posizione troppo polarizzata, perché gli algoritmi sono utilissimi e fondamentali in molti campi. Facevo anche l'esempio solo della medicina. In campo medico gli algoritmi consentono di ottenere dei risultati, delle terapie, della cura, delle forme di cura dei pazienti che sono preziose. Oggi si parla addirittura, e questo è un tema su cui lavoreremo, di medicina di precisione, che promette di trovare delle cure personalizzate per ogni paziente con risultati spesso utilissimi. Questo è un lato della questione. Dall'altro c'è il lato di tutte le conseguenze spesso incontrollate, spesso imprevedibili, di queste nuove procedure, dovute da un lato all'intrasparenza della macchina, dall'altro lato al fatto stesso che qualsiasi tecnologia innovativa produce dei risultati che, per lo stesso carattere innovativo, non potevano essere previsti in partenza.
Lei parlava poco fa in esposito di medicina, ahimè, non mi ricordo più il termine. Di precisione, esattamente. Ecco, proprio questa medicina di previsione, in che modo può venirci in aiuto e soprattutto in aiuto anche dei medici? Perché qui l'intelligenza artificiale sarà per il medico una realtà aumentata, dove il medico potrà individuare forse molto tempo prima il male attraverso i sintomi.
Ma ci sono vari modi in cui gli algoritmi intervengono in campo medico. Da un lato consentono di avere dai dati delle informazioni molto più precise e molto più anche tecnicamente controllate. Ad esempio, già oggi gli algoritmi spesso leggono i risultati diagnostici o delle terapie, delle lastre, così, individuando delle patologie o dei problemi che il medico spesso, per quanto esperto, magari non riesce a cogliere. Per cui enorme risparmio di tempo, enorme guadagno di precisione in tanti casi, con chiaramente problemi, perché gli algoritmi spesso non indovinano e dobbiamo essere in grado di capire quando, non spesso, anche raramente, magari non indovinano, ma sì, si possono produrre anche notevoli danni. Un altro grande vantaggio è quello che diceva proprio la medicina personalizzata, dovuta al fatto che moltissime delle nostre terapie o anche dei nostri farmaci non sono efficaci per tutti i pazienti, sono efficaci per una media della popolazione e per molte altre persone spesso non funzionano o possono essere addirittura dannosi. E la premessa della medicina di precisione è di fare una terapia o un piano farmacologico adatto alle esigenze di ogni paziente. Questo è un grande vantaggio, una grande promessa, che però di nuovo si porta dietro, anche se funzionasse, dei problemi così di azione, perché il nostro sistema medico si rivolge, come dire, alla media dei pazienti, per cui non funziona benissimo per nessuno, ma funziona un pochettino per tutti, mentre una vera medicina di precisione potrebbe funzionare quasi alla perfezione per pochi pazienti che se la possono permettere, ma non necessariamente offre un supporto per tutti gli altri pazienti. Il nostro sistema medico si basa su procedure differenti.
Ed Esposito, prima di chiudere questa conversazione, e non si va fuori tema, dalla sua scheda vedo che lei si è occupata per diverso tempo di memoria culturale. Ecco, io credo che sia un passaggio molto importante quello che ci porta poi anche necessariamente al tema degli algoritmi. Ma oggi, secondo lei, la memoria culturale come sta, almeno qui da noi in Italia?
In Italia, o lei dice nel resto del mondo? Perché io mi sono occupata, appunto, la continuità c'è col tema degli algoritmi, perché mi sono occupata del modo in cui le tecnologie e telecomunicazioni incidono su quello che ricordiamo come memoria e anche su quello che dimentichiamo. Per cui gli algoritmi sono in continuità con altre tecnologie come la scrittura in primo luogo, la stampa, i mass media, che ci portano a ricordare molto di più e nello stesso tempo a dimenticare molto di più. Lo stesso vale per le tecnologie di oggi, per cui abbiamo la capacità di accumulare e conservare dei dati e di rielaborarli ed averli accessibili in una misura che era impensabile prima, ma questo comporta nello stesso tempo un'enorme perdita di altre informazioni che fanno parte anche della nostra memoria culturale.
Lei tra l'altro ha scritto un libro che nel sottotitolo è illuminante, il titolo del libro è La memoria sociale, mezzi per comunicare, modi di dimenticare. Questo è sicuramente molto molto importante. Elena Esposito, prima di salutarci e ricordare ai nostri ascoltatori il suo appuntamento venerdì 18 al Festival Filosofia di Modena, prima di salutarci, dicevo, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Al momento, guarda, vi dirò, le dice di saggisti, ma in termini di narrativa.
In termini di piacere, in termini solo di piacere di lettura.
Ma guardi, adesso dirò, sto leggendo il primo libro di David Foster Wallace, che non avevo letto da tempo, che si chiama in italiano La scopa del sistema. E così è sempre una lettura, a mio parere, stimolante e interessante, però che va non ha molto a che fare con i miei temi di ricerca al momento.
La scopa del sistema, tra l'altro, è un libro, se ricordo bene, bello corposo nelle pagine, ma molto molto pregnante nel suo racconto, con l'avventura di Lenore che si mette alla ricerca della bisnonna e così via, e poi si sviluppa veramente in una storia molto molto particolare, come solo David Foster Wallace sapeva fare. Grazie davvero, Elena Esposito, per il tempo che ci ha dedicato qui per Il posto delle parole. Buona giornata.
La ringrazio, buona giornata a lei e agli ascoltatori.